Dunque, adesso siamo arrivati alla lezione numero 43 e questa è la lezione per gli studenti di Gorizia sui regimi globali. Nelle due precedenti ore abbiamo analizzato i regimi economici globali, in particolare abbiamo analizzato il regime monetario, che ha avuto due fasi, il regime di bilancio e pagamenti nel 1944 e il regime del debito estero nell'82. Il primo è un regime paritetico, il secondo è un regime globale. Poi il regime commerciale del libero commercio, sorto dopo il 1945, prima attraverso un forum, il GATT, e poi attraverso un'istituzione, l'OMC. Per i beni industriali è un regime paritetico, invece per il commercio dei beni agricoli è un regime un po' a mezza strada tra il gerarchico e il paritetico, tessile e calzature era prima era gerarchico, poi è diventato paritetico, e per i servizi è un, diciamo, non è effettivo. Poi c'è il regime sui movimenti bancari, che in realtà è più un quasi regime perché non ha un principio architetturale, ma una serie di regole sulla necessità di avere una certa prudenza nell'effettuare i crediti da parte delle banche. Poi c'è i forum G7, G8, G20, e poi ecco. In materia, recentemente sono stati istituiti prima un forum, il Financial Stability Forum, e poi un'istituzione, il Financial Stability Board, per, diciamo, supervisionare i sistemi finanziari, quindi svolgere un'azione di coordinamento insieme al Fondo Monetario e al Comitato di Basilea. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, questa è la panoramica. Poi abbiamo aggiunto che non esiste un regime in materia di investimenti esteri, e non esiste un regime in materia di aiuti internazionali. Potremmo forse dire che in materia di investimenti esteri e anche in materia di commercio sui servizi esistono forse delle regole informali che spingono gli stati, diciamo, a uniformare i comportamenti. Invece, ad esempio, nel settore petrolifero, non ci sono neanche delle regole informali, ci sono state più in passato delle prassi ripetute, che hanno favorito prima le sette sorelle e poi, diciamo, i paesi OPEC. Ecco, adesso analizzeremo. Poi ricordiamo che abbiamo analizzato in materia di armamenti i cinque regimi principali, il regime di non proliferazione nucleare, poi armi chimiche, alchimie biologiche, esperimenti nucleari e commercio delle armi. Il primo è gerarchico, gli altri sono paritetici. Ecco, passiamo a altri due tipi di regime. Analizzeremo prima il regime dell'ONU sui diritti umani e poi i regimi sull'ambiente, che ci sono regimi sia regionali che globali sull'ambiente. Allora, le Nazioni Unite hanno, diciamo, messo in atto diversi, diciamo, comportamenti per favorire il rispetto dei diritti umani. Però possiamo subito dire che questo è un regime molto debole. Forse di tutti i regimi che analizziamo nel corso di relazioni internazionali, il regime dei diritti umani è il più debole, e dopo vedremo perché. Però prima facciamo una breve panoramica del livello di istituzionalizzazione di questo regime, e quindi analizziamo da un lato, diciamo, le regole di diritto internazionale che sono state poste in essere, e dall'altro lato, diciamo, gli organi che le Nazioni Unite oppure altre organizzazioni regionali hanno, diciamo, attuato, gli organi che hanno attivato, non attuato ovviamente, per favorire il rispetto di queste regole. Sapete che la forza del regime dipende un pochino dall'avere tutte e due le braccia, Nel braccio destro abbiamo le regole, nel braccio sinistro abbiamo le organizzazioni. Quindi, diciamo, se ci sono regole senza organizzazione, il regime resta molto debole. Ecco, quindi il primo corpo di regole di diritto internazionale è stata la famosa Dichiarazione Generale delle Nazioni Unite del 48. Lo so che il professor Pascale, la sua specializzazione è proprio i diritti umani, quindi immagino che questa parte la farete molto bene a diritto internazionale. Ecco, poi una volta messa in atto questa Dichiarazione del 48, sono state affiancate due commissioni dell'ONU, per portare avanti delle inchieste, ma non per emettere le sanzioni nei confronti degli stati. Quindi sapete già che la debolezza del regime è data dal fatto che non esiste da parte dell'ONU la capacità di sanzionare gli stati. Quindi, diciamo, una commissione pubblica istituita nel 67 e una commissione privata istituita nel 70, che avrebbero appunto portato avanti delle inchieste nei confronti delle violazioni di diritti umani. E poi ci sono stati i famosi due patti, quindi diciamo qui torniamo sul livello del regime, delle regole, quindi il patto sui diritti civili e politici, e poi il secondo patto sui diritti economici, sociali e culturali. E anche qui furono affiancati questi due patti da due comitati, un comitato sui diritti civili e politici e poi il famoso Working Group ECOSOC, per gli diritti economici e sociali. Ecco. Poi sono da ricordare le tantissime dichiarazioni dell'ONU sulla tutela di determinati diritti. Trovate qui l'elenco con le date, la dichiarazione dell'ONU contro il genocidio del 58, contro la violenza dei bambini del 59, contro il razzismo del 66, contro i crimini di guerra e contro l'umanità del 69, contro l'apartheid del 73, contro la violenza delle donne del 79 e contro la tortura dell'84. Ecco, poi addirittura, diciamo nel 2006, è stato istituito forse quello che è l'organo più importante attualmente, che è lo Human Rights Council. Anche questo però non ha mai avuto potere di, diciamo, di obbligare gli stati a rispettare i diritti umani. È un consiglio. Comitati, consigli, commissioni, diciamo, la commissione dell'ONU del 46. Diciamo i due comitati del 66, e poi diciamo Human Rights Council. Quindi all'ONU non mancano le commissioni, i comitati, i consigli, quelli ci sono. Il problema è che non hanno la possibilità di obbligare gli stati a rispettare i diritti umani. Ecco, poi diciamo forse però diciamo, l'organo più importante che è stato istituito è il Tribunale Penale Internazionale. Il Tribunale Penale Internazionale è stato istituito nel 2002, ovviamente diciamo, può emettere dei processi contro singoli individui, mentre tutti gli altri commissioni, comitati e consigli emanano diciamo, dei rapporti che riguardano gli stati. Il Tribunale Penale Internazionale è un organo di giurisprudenza, quindi può emettere sentenze, c'è un pubblico ministero che chiede una condanna per chi si è macchiato di crimini di guerra contro crimini dell'umanità e poi c'è una sentenza. Ovviamente può valere solo per quegli stati che hanno aderito al Tribunale Penale Internazionale. Ad esempio sappiamo che gli Stati Uniti non hanno aderito. Ecco, poi esiste infine anche un altro commissario dell'ONU per i rifugiati, lo United Nations High Commissioner for Refugees, credo che sia questa la sigla, controllate su internet, che però non garantisce il diritto di asilo per i rifugiati, garantisce solo il principio di non respingimento. Poi in parallelo si possono dire che ci sono stati anche degli organi regionali che hanno in qualche modo tentato di tutelare i diritti umani. Ovviamente nei paesi europei dove ci sono delle democrazie esiste una Corte di giustizia europea interna al Consiglio d'Europa che può essere in qualche modo, diciamo, che può aprire delle procedure giudiziarie anche sulla base delle richieste degli individui. E poi ce ne sono altre che sono un pochino più deboli, due carte regionali sui diritti umani, una interamericana del 69 e una africana dell'81. Quindi ecco che bilancio possiamo fare? Il bilancio è un bilancio molto, ecco, io sono un politologo e devo dare una valutazione della forza politica di questo regime che appunto, come vi dicevo, si svolge, ecco, i due binari ci sono tutti e due, intendiamoci. Ci sono molte regole, forse anche troppe. Ci sono tante dichiarazioni, patti su tutti i tipi di diritti umani che possono essere, diciamo, tutelati, e quindi non c'è una lacuna a livello normativo. Ci sono anche numerosi organi dell'ONU, comitati, commissioni, consigli, c'è il Tribunale Penale Internazionale che ha un ruolo molto importante, però ecco, le carenze sono fondamentalmente due. Il numero uno, come ho detto prima, tutti questi organi, tranne il Tribunale Penale Internazionale, non hanno il potere di vincolare, di obbligare i singoli stati. Come questo io in questi giorni sulla crisi del coronavirus, in una, diciamo, intervista di quelle che fanno alle 6, con Borrelli, il capo della protezione civile, è stato chiesto: ma voi c'era un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma voi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità potete obbligare la Cina a non consumare più animali selvatici? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: no, io non posso, la Cina è uno stato sovrano e non posso impormi sulla Cina. E lo stesso questi organi sui diritti umani non possono andare a dire all'Iran di rispettare i diritti delle donne o andare a dire ai vari dittatori che ammazzano, compiono genocidi, tu devi in qualche modo rispettare i diritti umani. Ciò che può fare il Tribunale Penale Internazionale è emettere dei mandati di cattura nei confronti di leader politici che si sono macchiati di crimini contro l'umanità, come ha fatto ad esempio nei confronti di Bashir, l'ex capo di Stato del Sudan, come ha fatto ad esempio nei confronti di Kony, il leader del Lord Resistance Army, quel gruppo criminale che ha fatto dei massacri, una serie molto numerosa di crimini contro l'umanità in Uganda. Ora, ovviamente, chi è fattibile di ricevere un processo presso il Tribunale Penale Internazionale? È fattibile di essere spesso chi perde una guerra. Se ci sono i leader della ex Jugoslavia, se ci sono i leader della Bosnia, il Tribunale Penale Internazionale ha emesso dei mandati di cattura, e poi però sono gli stati che devono consegnare gli eventuali criminali di guerra al Tribunale Penale Internazionale. Vedremo nelle elezioni successive che c'è stato un coordinamento molto importante tra l'Unione Europea. Ecco, l'Unione Europea si è resa, diciamo, protagonista dei processi dei criminali dell'ex Jugoslavia sul Tribunale Penale Internazionale. Questo è stato un elemento molto importante. Quindi, come vedete, quando è che il Tribunale Penale Internazionale è stato efficace? È stato efficace quando dei governi si sono impegnati a esercitare un ricatto. Quindi l'Unione Europea ha ricattato la Croazia, ha ricattato la Serbia, ha ricattato la Bosnia e ha detto: guardate, se voi non consegnate al Tribunale Penale Internazionale i criminali di guerra, voi non potrete entrare nell'Unione Europea, non potranno iniziare i negoziati sull'allargamento. Quindi vari Karadžić, Mladic, Gotovina, questi leader dell'ex Jugoslavia militari sono stati, diciamo, consegnati al Tribunale Penale Internazionale. È stato fatto un processo grazie alla collaborazione dell'Unione Europea. Se no, la cosa che succede normalmente è appunto che dei processi vengono fatti quando qualcuno perde una guerra. Quindi, ad esempio, Taylor in Liberia, oppure Gbagbo, cioè, scusate, questo nome di questo leader della Costa d'Avorio è quasi impronunciabile, Gbagbo, in Costa d'Avorio, vari esponenti politici, anche dei preti del Ruanda, diciamo, ci sono stati dei processi anche verso preti cattolici del Ruanda che hanno, diciamo, in qualche modo permesso il massacro dei Tutsi. Un prete che era nella mia parrocchia, che è stato lì una decina di anni, poi fu condannato al Tribunale Penale Internazionale per aver permesso nella sua parrocchia di essersi poi messi d'accordo con l'Interamwe, con i gruppi paramilitari Hutu, per massacrare tutti i Tutsi. Poi è venuto, mia madre gli faceva anche, gli correggeva l'omelia tutti i sabati, poi dopo un paio di anni si imboscò, mi sembra, da qualche parte, in qualche monastero in provincia di Siena, E poi Berlusconi lo consegnò al Tribunale Penale Internazionale. Ecco, poi il secondo problema, anche ammettendo, quindi diciamo ci sono due livelli di debolezza del regime. Numero uno è questi organi, queste commissioni non hanno il potere, diciamo, di imporsi sugli stati. E poi numero due, all'interno di questi comitati ci sono anche rappresentanti di regimi autoritari. Questo è ciò che nelle scienze umane viene chiamato l'ipocrisia organizzata. È come se noi, siamo un gruppo di genitori, che siamo preoccupati perché nella nostra città ci sono stati dei casi di pedofilia, costituiamo un gruppo di controllo e un gruppo di sostegno a livello informativo, per segnalare eventuali casi sospetti di pedofili, e in questo comitato ci mettiamo dentro anche dei pedofili, quelli che sono stati condannati per reati di pedofilia, eccetera, eccetera. Lo stesso sono questi comitati, queste commissioni, questi consigli sui diritti umani. Ci stanno dentro regimi autoritari che nella politica interna ne hanno combinate di cotte e di crude. Quindi ecco, io non è che voglio passare per il cinico, perché sono toscano, perché in qualche modo noi politologi siamo più cinici. No, diciamo, bisogna analizzare i fatti e bisogna constatare appunto quanto, cioè se noi diventassimo idealisti e facessimo un'analisi in cui travisiamo i fatti e diamo un'eccessiva importanza a degli organi o esaltiamo un regime che invece di fatto è un regime debole, noi tradiremo i nostri studenti. Quindi in qualche modo voi dovete essere consapevoli del fatto che questo settore del regime dei diritti umani è un settore molto debole. Come si fa a condannare i diritti umani se nella Commissione di diritti umani o nello Human Rights Council ci stanno dentro i rappresentanti di Cuba, ci stanno dentro i rappresentanti della Russia, della Cina? È ovviamente una presa in giro. Detto in termini più eleganti, si può usare l'espressione dell'ipocrisia organizzata. E come mai l'OMC è un regime più forte? L'OMC è un regime più forte perché c'è un tribunale per la risoluzione dei conflitti fra gli stati membri. Se Stati Uniti e Cina entrano in conflitto sul commercio, vanno dal tribunale e il tribunale dice c'è ragione la Cina, c'è ragione gli Stati Uniti, c'hanno ragione tutte e due e propongo un compromesso. Il Fondo Monetario è un'istituzione forte perché il Fondo Monetario va lì. Nei paesi fa dei rapporti, consiglia delle misure di politica economica, gli stati possono adottare o possono non adottare, non obbliga nessuno il Fondo Monetario, un paese può andare per conto suo, ci mancherebbe, però una volta il Fondo Monetario fa un accordo è rigido, non chiude un occhio, non fa trattamenti favori, eccetto casi molto rari, e quindi in qualche modo fa rispettare certe regole, che piacciono o che non piacciono. Se uno non piacciono regole fondamentali, prova ad andare per conto suo, se ha le risorse economiche, se ha la capacità di attuare una politica economica efficace, di reperire dei capitali, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo questa è un pochino, diciamo, la problematica del regime dei diritti umani. Ecco, passiamo adesso a regimi sull'ambiente, ok? Siamo sempre a pagina 174. Ecco, in materia di regimi sull'ambiente dobbiamo subito dire che appunto ci sono sia dei regimi regionali che dei regimi globali. Analizzeremo i cinque più importanti regimi sull'ambiente, sono due regionali e due globali. Ecco, i primi due regimi sono appunto regionali e sono stati stipulati nel corso degli anni 70. Ancora gli anni 70, diciamo, la mobilitazione dell'opinione pubblica in materia di regimi ambientali era piuttosto debole, non si pensava ancora in termini così pervasivi alla tutela dell'ambiente, questo è avvenuto dagli anni 80 in poi, però già negli anni 70 si cominciava un pochino a renderci conto che, diciamo, quelle che erano le legislazioni nazionali o per ciò che riguarda la Comunità Europea, la legislazione regionale a tutela dell'ambiente non era sufficiente. Quindi c'era bisogno di elaborare delle regole di diritto internazionale che potevano coinvolgere o un numero ridotto di paesi in una determinata area geografica, come l'Europa, come il Mediterraneo, oppure tutti i paesi del mondo, quindi promuovere dei regimi globali. Ecco, i primi due sono stati invece dei regimi regionali. Il primo è stato siglato il primo, diciamo, regime è stato siglato con la Convenzione di Barcellona per proteggere le acque del Mediterraneo, che è stata siglata nel 1976. Quindi in qualche modo, diciamo, questa convenzione è stata adottata piuttosto, diciamo, rapidamente. Tutti gli stati, sia del nord che del sud del Mediterraneo, vi hanno aderito perché sembrava una questione rilevante che poteva essere tutelata piuttosto facilmente. Ecco, il Mediterraneo, diciamo, non ha mai avuto dei livelli di inquinamento così elevato, però insomma attraverso questa convenzione si è riusciti anche grazie alla guida dei biologi, la comunità scientifica si è mobilitata nel favorire un accordo di questo tipo ed è stato realizzato il cosiddetto Med Plan, che in qualche modo ha assunto una certa importanza e, diciamo, i paesi del Mediterraneo si sono appunto segnalati per avere una forte sensibilità a questo proposito. Non ci sono stati dei conflitti rilevanti fra i paesi perché è un regime che è ovviamente un regime paritetico, dà dei benefici per tutti, in quanto che tutela la pesca, tutela il turismo e quindi in qualche modo questo regime è stato realizzato abbastanza facilmente. Ecco, un secondo regime è arrivato di lì a poco, nel 79, la Convenzione di Ginevra contro l'inquinamento atmosferico transfrontaliero. E questo, mentre il primo nel gergo degli esperti è chiamato appunto il Med Plan, questo regime vigente tra i paesi europei è stato etichettato come il regime sulle piogge acide. Sulle piogge acide a lunga distanza, cioè diciamo l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza è appunto il regime delle piogge acide. Questo regime è stato un pochino più faticoso da stipulare, diciamo c'è stata una certa contrattazione che è durata alcuni anni, però alla fine diciamo si è raggiunto un accordo. Quindi in qualche modo questi due regimi regionali, il primo tra i paesi del Mediterraneo e il secondo tra i paesi europei, hanno avuto, diciamo, una buona diffusione, sono regimi abbastanza effettivi. Ovviamente, diciamo, valgono solo per i paesi contraenti, ci mancherebbe altro. E in qualche modo c'è da dire, ecco, che spesso i paesi europei, ecco, ovviamente voi dovete sapere che la tutela dei regimi ambientali è una tipica battaglia portata avanti dai partiti della sinistra europea. Quindi, in qualche modo, diciamo, spesso quando in Europa si è discusso di regimi ambientali è stato come un po' sfondare una porta aperta. E quindi, a volte, ecco, si crea la situazione in cui alcuni singoli paesi, come soprattutto i paesi dell'Europa centrale, settentrionale, i paesi scandinavi, la Germania, l'Austria, la Svizzera, l'Olanda, addirittura, diciamo, le legislazioni nazionali tutelano l'ambiente in misura superiore a quello che prevedono, i regimi regionali o globali. Quindi c'è una sorta di, diciamo, di ipergaranzia dei diritti ambientali. Ecco, poi adesso passiamo ai regimi invece quelli di tipo globale, che sono in qualche modo, che hanno una maggiore rilevanza perché ovviamente coinvolgono tutti i paesi del sistema internazionale. Ecco, cominciamo dal regime che è stato, diciamo, a proposito del quale è stato raggiunto un accordo ed è stato stipulato un trattato internazionale che ha anche un buon livello di effettività, quindi è un caso di successo nella politica internazionale. Si tratta del cosiddetto regime sul buco dell'ozono. I regimi hanno spesso un'etichetta un pochino più lunga, questo sarebbe il regime globale per la protezione dell'ozono stratosferico. Che è stato siglato prima nella Convenzione di Vienna dell'85 e poi nel Protocollo di Montreal dell'89. Quindi, che cosa è successo? C'è stato un dibattito che ha coinvolto sia i governi che gli studiosi, però, siccome gli studiosi, in questo caso non hanno avuto delle divisioni fra di loro, erano praticamente tutti d'accordo che il buco dell'ozono si formava per effetto di delle sostanze chiimiche, i clorofluorocarburi, che non so assolutamente cosa siano, io non intendo niente di queste cose, ve lo dico sinceramente. E in qualche modo, diciamo, ovviamente, l'industria chimica non è stata contentissima di avere queste limitazioni nella produzione di queste sostanze, però, insomma, non c'erano dei dubbi. Quindi i governi hanno potuto procedere nella stipula di questo trattato e gli scienziati erano tutti d'accordo, quindi le lobby industriali non potevano opporsi. È stato anche istituito un fondo di assistenza per i paesi più poveri per favorire, diciamo, il trasferimento di tecnologia e favorire, diciamo, la riduzione della produzione, dell'utilizzo di queste sostanze. E diciamo in genere è un regime abbastanza effettivo perché le sue soglie sono state rispettate, anche perché la minaccia al benessere dell'umanità che si poteva produrre con un allargamento del famoso buco dell'ozono erano chiare a tutti. E quindi da questo punto di vista, diciamo, questo regime, ecco, forse è chiaro che purtroppo ci se ne accorgi forse un pochino tardi, quindi è difficile fare marcia indietro, però in ogni caso i danni sono stati limitati. Ecco, invece, purtroppo, sull'altro regime, quello molto famoso, il famoso protocollo di Kyoto, quello del 97, che poi è stato in qualche modo convertito nella famosa Convenzione per il cambiamento climatico. Qualche anno fa, ora non ricordo bene l'anno, ma c'è stata anche, cioè, ogni 4-5 anni ci sono delle conferenze per rinnovare gli impegni, per sperare che ci siano adesioni di un sempre maggior numero di stati a questi regimi. Ecco, purtroppo il protocollo di Kyoto, diciamo, seppure sia stato firmato e ratificato da molti stati, ecco, su tutti questi regimi voi potete andare sul sito dell'ONU e controllare chi lo ha firmato, chi lo ha ratificato, purtroppo c'è qualcuno magari che lo ha firmato e non l'ha ratificato. E come tutti sappiamo, il regime sul protocollo di Kyoto ha questo neo grosso che è la mancata adesione da parte degli Stati Uniti. Tutti speravano che durante la presidenza Obama ci fosse in qualche modo un'adesione degli Stati Uniti a questo regime. Però purtroppo neanche Obama, che forse in campagna elettorale aveva in qualche modo dato qualche speranza alle organizzazioni ambientaliste relative al fatto che appunto questo regime sarebbe stato in qualche modo ratificato, purtroppo ciò non è avvenuto. E quindi, diciamo, è ovvio che i principali oppositori a questo regime sono le lobby industriali. Ecco, un conto è adottare un regime, quello sul buco dell'ozono, che proibisce alcune sostanze molto ridotte, cloro, fluorocarburi. Ok, l'industria chimica non le produce più e ne produrrà altre. Ecco, non è che le industrie chimiche falliscono se gli si impedisce di produrre certe sostanze, si riconvertiranno alla produzione di altre sostanze. Qui invece sul cambiamento climatico, quindi su questo regime il cosiddetto regime sull'effetto serra, e qui non si tratta di produrre singole sostanze, qui sostanzialmente noi abbiamo tutta la produzione industriale che produce inquinamento, quindi credo il 70-80% dell'industria che dovrebbe ridurre questo tipo di inquinamento. Quindi sostanzialmente molte aziende dovrebbero chiudere. Ora, che cosa abbiamo? Soprattutto l'industria energetica è quella che produce più inquinamento, ovviamente. È chiaro che le grandi lobby statunitense dell'industria si sono opposte a questo regime. Ecco, quindi uno potrebbe fare un'equazione abbastanza semplice, che questo legame esiste ovviamente, no? Però, diciamo, uno potrebbe dire, ma guardate che anche all'inizio anche le industrie chimiche del regime del buco dell'ozono si sono opposte. Esiste, diciamo, ecco, esiste anche un secondo motivo che può spiegare come mai gli Stati Uniti non vogliono aderire a questo regime, ed è il fatto che questo è di fatto un regime preferenziale. Ecco, mentre ad esempio la Convenzione sul buco dell'ozono, diciamo, è un regime paritetico e tutti gli stati devono smettere di produrre i fluorocarburi. Non è che dice, oh, guarda, la Cina si dà una pacca sulle spalle, se ce la fai bene, se non ce la fai non importa, basta la buona volontà. E invece il protocollo di Kyoto è così. Gli stati avanzati, industrializzati, i paesi europei, il Giappone e gli Stati Uniti devono e sono obbligati a ridurre certi livelli di inquinamento, perché si presume che loro inquinino di più, perché hanno più industrie. I paesi in via di sviluppo, che si presume che abbiano meno industrie, hanno solo dei traguardi, degli obiettivi che non sono vincolanti. E c'è dentro la Cina. La Cina ultimamente ha superato anche gli Stati Uniti come livello di inquinamento. Poi, in seguito al coronavirus, come si vede dai satelliti, fortunatamente, diciamo, il cielo cinese non è più grigio e così inquinante come il cielo, che so io, sopra l'Europa, il cielo sopra Berlino. Anche gli Stati Uniti hanno dei livelli di inquinamento, però ultimamente sono stati superati dalla Cina, perché dopo tutto l'industria statunitense ha ridotto la sua produzione, per altri motivi, perché si è riconvertita ai servizi. Insomma, diciamo, in qualche modo la Cina è in quella fase di industrializzazione che i paesi occidentali avevano negli anni 60-70. Voi sappiate, ecco, non so se avete mai avuto a che fare, chi ha dei figli diciamo, ha incontrato dei genitori cinesi, delle famiglie cinesi emigrate in Italia. Il motivo, forse no, noi non ci pensiamo, ma io sono arrivato a capire che il motivo principale per cui molti cinesi vengono in Europa, oltre al fatto di poter fare più di un figlio, è proprio di sfuggire all'inquinamento. Molte famiglie decidono di venire in Italia, in Europa, perché dicono che non ce la fanno più. Il livello di inquinamento in Cina è così pesante che è veramente molto dannoso per la salute. Quindi, insomma, pensate ai paesi OPEC, i paesi OPEC, che hanno una produzione di petrolio enorme, le cui raffinerie inquinano a livello, diciamo, esagerato l'ambiente e contribuiscono all'effetto serra, non hanno l'obbligo di ridurre, la propria produzione. Quindi, insomma, è un regime un po' balordo, è un regime che è un po' vittima del terzomondismo. I paesi europei fanno tanto le anime belle perché appunto hanno il senso di colpa per l'imperialismo e quindi hanno accettato queste clausole preferenziali del regime, perché loro sono i più bravi della classe, soprattutto se gestiti a governi di sinistra, così come sul Med Plan o sul regime regionale delle piogge acide, eccedono. Sono come quei bambini, come i secchioncelli, che quando i maestri delle elementari gli danno i compiti, fanno molti più compiti e quindi, diciamo, vanno oltre le richieste del maestro. Quindi, diciamo, i paesi europei fanno un po' secchioni. Quindi, se il regime nel protocollo di Kyoto chiede di ridurre del 50% l'inquinamento, loro dicono del 70%. E invece, diciamo, gli Stati Uniti fanno i bulli, gli Stati Uniti fanno i bulli e non accettano, diciamo, fanno a botte con il compagnuccio cinese. E Trump dice alla maestra: ehi maestra, ma come mai? Diciamo, la maestra dice: ah, il francese ha detto le parolacce, vai dietro la lavagna. L'americano ha detto le parolacce, vai dietro la lavagna. Il giapponese ha detto le parolacce, vai dietro la lavagna. Il cinese dice le parolacce e non viene mandato dietro la lavagna. Allora, lo scolaretto americano, che Trump, si mette a fare a botte con lo scolaretto cinese perché non viene mandato dietro la lavagna e non vuole aderire, al protocollo di Kyoto. Quindi, ora, scusate l'esempio un po', diciamo, banale, però insomma le cose sono andate così. Quindi, come vedete, sui regimi non è sempre facile. c'è tutto un gioco faticoso che diciamo riguarda vari livelli, riguarda il livello dell'effettività, riguarda il livello, bisogna sempre tenere presente questo principio architetturale. Uno può dire, ah, il protocollo di Kyoto è restato preferenziale perché se veniva reso paritetico, i paesi in via di sviluppo non se la sarebbero mai sognata di aderire, perché poi c'è tutto il discorso terzomondista, come fanno spesso i brasiliani, dicono, ah, ma voi avete inquinato per centinaia di anni e ora pretendete che noi non disboschiamo le foreste. Voi avete disboscato le foreste per 200 anni e nessuno vi ha detto niente. Ok, però purtroppo siamo arrivati a un certo livello per cui il sistema, come abbiamo visto ora col coronavirus, l'ambiente ci sta, stiamo devastando l'ambiente, quindi se non prendiamo delle misure si sviluppano delle malattie, si sviluppa un clima insopportabile, si distruggono degli ecosistemi, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, questa è la situazione attuale, diciamo non c'è stato. Poi il conflitto tra gli studiosi conta fino a un certo punto, perché gli studiosi sono pagati dalle aziende industriali, quindi in qualche modo è chiaro che, diciamo, c'è chi dice che il cambiamento climatico dipende dall'inquinamento dell'industria, e questo credo lo pensino tutti gli studiosi, però c'è un gruppo di studiosi, probabilmente pagato dalle industrie, non solo americane, ma di tutti i paesi, che dicono no. È un qualcosa che ha un andamento ciclico. E diciamo, questa seconda tesi è ovviamente molto debole, no? Ovviamente molto debole. Però è chiaro che le industrie fanno i loro interessi e si difendono come possono. Bisognerebbe che i governi avessero questa capacità di spingere, diciamo, le lobby a ottemperare gli obblighi dei regimi. E quindi uno potrebbe dire, ah, gli europei sono i bravi ragazzi, sono i secchioncelli, gli Stati Uniti sono il bullo, però si potrebbe anche forse fare un altro ragionamento, si potrebbe dire, guardate, consideriamo che il problema è un problema globale, magari possiamo ammettere che certi paesi africani o sudamericani o asiatici che non hanno una forte produzione industriale possono essere dispensati da raggiungere certe soglie di riduzione dell'inquinamento, ma se noi abbiamo a che fare con paesi come la Cina, come i paesi dell'OPEC, che so io, il Venezuela, il Messico, pensate all'inquinamento che c'è nella Città del Messico, o paesi produttori e esportatori di petrolio come l'Indonesia, eccetera, eccetera, bisognerebbe fare in modo che le soglie di produzione fossero proporzionali alle emissioni industriali dei singoli paesi. Che poi il Mozambico, il Bangladesh, il Guatemala non abbiano un obbligo a ridurre l'inquinamento, perché loro l'inquinamento non ce l'hanno neanche, perché non hanno l'industria. Quindi in qualche modo loro possono essere dispensati, ma dare un trattamento privilegiato a paesi che hanno dei livelli di inquinamento anche superiori, come la Cina. La Cina ormai ha superato non solo i paesi europei, che va bene, loro sono i primi della classe, però gli Stati Uniti hanno lo stesso, un alto livello di inquinamento, ma diciamo se la battono con la Cina. Ecco, poi c'è un quinto protocollo, che è il protocollo di Cartagena, che è il regime sulla protezione della biodiversità, che ha l'obiettivo di impedire l'estinzione di alcune specie animali e vegetali. Ecco, questo regime, anche questo, diciamo, ha avuto un livello di effettività non così alto, l'hanno siglato ovviamente i paesi europei che sono sempre i primi della classe, però gli Stati Uniti e anche la stessa Russia si sono rifugiati, si sono rifiutati di aderire. E qui però il ragionamento è un pochino diverso rispetto al regime, diciamo, dell'effetto serra, perché qui il motivo per cui non hanno aderito è semplicemente il fatto che forse questo problema non è stato ritenuto così centrale. Diciamo, mentre il buco dell'ozono e l'effetto serra mettono a rischio la sopravvivenza umana, se qualche specie animale si estingue, pazienza, non tutti ci danno una importanza così rilevante. Quindi, diciamo, gli scienziati erano d'accordo nel sostenere questo regime, quindi non c'era il conflitto che si è prodotto sul protocollo di Kyoto, però questo non è bastato. Quindi voi mi direte, ma diciamo, poi adesso consideriamo l'altro fattore principale. Ecco, abbiamo visto il regime dei diritti umani, l'ONU c'ha tutta una serie di commissioni, comitati, eccetera, eccetera. E invece in materia di ambiente c'è solo, non c'è quasi niente, vale a dire c'è l'UNEP, lo United Nations Environment Programme. Quindi effettivamente c'è una forte debolezza del regime con l'assenza di un'organizzazione. Ecco, uno dice facciamo l'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, United Nations, la World Environment Organization, una specie WTO invece WEO, un'Organizzazione Mondiale dell'Ambiente. Allora anche a livello di mass media, anche a livello di presa di posizione, noi avremmo una sorta di Papa dell'Ambiente. Come c'è il segretario generale dell'ONU, avremmo una sorta di segretario generale in materia ambientale che potrebbe chiamare i bulletti, dire agli Stati Uniti: oh, voi andate dietro la lavagna, e magari dirlo anche alla Cina e dirlo anche ai paesi OPEC. E quindi, se ci fosse questa Organizzazione Mondiale dell'Ambiente, forse i regimi sarebbero più, diciamo, ci sarebbero più adesioni, è molto probabile. Ecco, comunque, io personalmente valuto che nonostante. Ecco, se uno dovesse guardare a livello di organizzazione, di attori, quanti controllori ci sono in materia di diritti umani, in materia d'ambiente, di sicuro sono più in materia di diritti umani. Abbiamo visto che ci sono commissioni, comitati, c'è il Human Rights Council, c'è il Tribunale Penale Internazionale, e di là invece c'è solo l'UNEP. Però, a mio avviso, diciamo. Il problema è che appunto sono queste tutte commissioni, comitati, eccetto il Tribunale Penale Internazionale che però agisce solo a certe condizioni, là dentro ci sono anche come il Comitato di Controllo della Pedofilia con dentro i pedofili. E invece nell'UNEP diciamo i pedofili non ci sono e quindi in qualche modo diciamo tutto sommato, la mia valutazione è che i regimi sull'ambiente sono più effettivi dei regimi sui diritti umani, perché tutto sommato tutte queste regole sull'ambiente vengono osservate in misura maggiore rispetto alla conformità sui diritti umani. I diritti umani vengono violati in modo molto più massiccio, forse sull'ambiente si sta più attenti. Quindi il livello di conformità che i singoli governi attivano sull'ambiente è superiore al livello di conformità che viene attivato sui diritti umani. Ecco, poi c'è questa tipologia di fine pagina 175, che è una tipologia, diciamo, che in qualche modo non è particolarmente complessa. Da un lato, l'autore di questa tipologia è Haas, ma non è Ernst Haas, quello dell'integrazione, è un certo Peter Haas, un esperto di problemi ambientali. Ecco, abbiamo due possibilità, un coinvolgimento di studiosi alto e basso, e abbiamo un'effettività alta e bassa del regime. Diciamo la casella a nord-est è quella dell'apprendimento sociale, in cui c'è un alto coinvolgimento di studiosi e un'alta effettività. Qui ci possiamo mettere dentro il regime sull'ozono. Poi, diciamo, la casella a sud-est è quella della contrattazione istituzionale, dove abbiamo un'alta effettività e un basso coinvolgimento degli studiosi. E nella contrattazione istituzionale possiamo mettere sia il Med Plan che la Convenzione di Ginevra sulle piogge acide, quella stilata da paesi europei. Diciamo qui il basso coinvolgimento degli studiosi dipende dal fatto che invece diciamo che è così evidente i danni che l'ambiente produce su queste questioni che non c'è bisogno che gli studiosi si attivino. Quindi si sviluppa una certa contrattazione fra i governi, ma poi si raggiunge un accordo. Ecco, invece abbiamo il gioco parallelo, invece il caso del protocollo di Kyoto, vale a dire da un lato abbiamo un'effettività bassa, il regime non è molto osservato, ma c'è un alto coinvolgimento degli studiosi, seppure è un po' conflittuale. Quindi abbiamo paesi che rispettano il regime, paesi che vanno addirittura oltre ciò che chiede il regime, come molti paesi europei, e paesi invece come gli Stati Uniti che non rispettano il regime e lo dicono. Poi ci sono paesi come la Cina e i paesi dell'OPEC che non rispettano il regime perché il regime stesso a non chiedergli è di fare i bravi ragazzi. E poi infine c'è la quarta casella, che è il minimo comune denominatore, che c'è sia una bassa effettività che un basso coinvolgimento degli studiosi. E qui Haas fa l'esempio di tutte le regole di diritto internazionale, ad esempio per le zone economiche esclusive e per le zone di pesca. Per le acque, cioè no, le zone di pesca che riguardano sia le acque territoriali che le zone economiche esclusive. Diciamo, il minimo comune denominatore è dato dal rispetto delle regole sulle acque territoriali, che sono più o meno uguali in tutti i paesi, mentre invece sulle zone economiche esclusive varia. Alcuni paesi le mettono più con uno spazio territoriale più basso, alcuni invece le avanzano queste zone economiche esclusive per molti chilometri. Quindi in qualche modo, diciamo, il minimo comune denominatore è dato dalle acque territoriali. C'è un certo livello di diritto che viene rispettato e poi c'è molta flessibilità. Va bene, via. Quindi abbiamo finito questa trattazione e nella prossima ora analizzeremo le teorie sulla cooperazione globale, sia sui regimi economici che sui diritti umani, che sull'ambiente, che anche in materia di sicurezza. Ecco, recupereremo anche i regimi sugli armamenti. Grazie.